Előadónk Bukarestből érkezett, köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. 2006-ban doktorált liturgikus tudományokból a Római Pápai Keleti Intézetben. 2008. októberétől 2009. májusáig a Román Pátriárka napilapja a Lumina újság munkatársa, majd szerkesztő a Román Patriarchátus kiadójánál. 2015. november 1-től diakónus a bukaresti Mária Mennybe Menetele plébánián. 2016. február 25 és 2018. június 1-je között a liturgia tanszék helyettes oktatója a bukaresti ortodox teológia Justicianusi patrológia karon, majd 2018. október 1-től a liturgiai tanszék oktatója. Most felkérem dr. Nicolae Preda, diakónus lektor urat, hogy tartsa meg előadását a Szent Liturgia és az Eukarisztia gyakorlatáról a Román Ortodox Egyházban címmel.
Sua Eminenza, Sua Eccellenze, Reverendissimi Padri, distinto auditorio. Prima di fare la mia presentazione, vorrei ringraziare specialmente alla Sua Eminenza il Cardinale Pietro Arcivescovo di Esztergom, Budapest e Primate dell'Ungheria per l'opportunità concessa a me di trovarmi oggi qui a Esztergom. La mia presentazione contiene quattro parti principali e una piccola conclusione. Purtroppo non riuscirò a presentare tutto qua, ma solo la parte più importante che mi pare altrettanto essere la parte più importante. Il titolo del mio referato che presenterò oggi è La Divina Liturgia e la Prassi Eucaristica nella Chiesa Ortodossa Romena riguardo specialmente al pane usato all'Eucaristia. Prima di essere trasmutato nel prezioso e santissimo corpo del Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il cosiddetto pane eucaristico, cioè il pane che è portato e usato per l'Eucaristia, riceve una certa consacrazione per diventare adatto a questo santo sacramento nell'ambito di un rito diventato nel frattempo complesso e che si chiama il rito della protesi. Sul modo in cui si preparano i doni del pane per l'Eucaristia, cercherò di parlare in questa mia presentazione e non solo di questo. La prima parte di questa presentazione si intitola Il pane eucaristico, simbolo dell'unità ecclesiale. Il pane eucaristico, cioè quel pane che è stato portato all'altare per essere usato nella celebrazione del sacramento dell'Eucaristia, è sempre stato visto come una prefigurazione del corpo di Cristo ed è stato inteso sin dall'inizio dai tempi degli Apostoli come simbolo dell'unità ecclesiale. Citazione: il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Fine citazione. Da prima lettera ai Corinzi, capitolo 10. Questa comprensione verrà impregnata molto presto nella coscienza cristiana universale, essendo trasposta nella prassi eucaristica della Chiesa, come si vede nella Didache, capitolo 9, 4, nella preghiera della frazione del pane. Citazione: così come questa frazione era sparsa sulle montagne e radunata si è fatta una, così si raduna anche la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno. Fine citazione. Sant'Ignazio di Antiochia, discepolo diretto dei Santi Apostoli, avrebbe testimoniato sulla stessa verità. Citazione: poiché è un solo, poiché uno è il corpo del Signore Gesù Cristo e uno il suo sangue versato per noi, perché un solo pane gli è stato spezzato e un solo calice è stato distribuito a tutti. C'è un solo altare per tutta la Chiesa e un solo Vescovo insieme al suo presbiterio e ai diaconi servi insieme con me. Fine citazione dalla lettera ai cristiani di Filadelfia, capitolo 4. Qualche secolo più tardi, quando possiamo parlare di una concezione teologica avanzata di comprensione della Divina Liturgia, incontriamo il tema paolino del pane eucaristico come simbolo dell'unità unità ecclesiale già nella struttura stessa dell'anafora, come vediamo nell'Eucologio di Serapione di Tmuis del IV secolo. Citazione: «A te abbiamo portato questo pane, somiglianza del corpo dell'unigenito. E così, come questo pane è stato disperso sulle montagne, e essendo radunato, si è fatto una, così anche raduni la tua Chiesa, la tua Santa Chiesa, da tutte le nazioni, da tutte le parti, da tutte le città, da tutti i villaggi e tutte le case, e ci fa una sola Chiesa cattolica viva». Fine la citazione. Le costituzioni apostoliche scritte in Antiochia verso l'anno 380 sono una fonte abbastanza importante per la storia della liturgia. Nel libro settimo, il capitolo 25, dove si parla del ringraziamento mistico, troviamo riportata la stessa immagine. Citazione: «Signore onnipotente, Dio eterno, come questo era sparso, poi è stato riunito per diventare un solo pane, nello stesso modo riunisci la tua Chiesa dalle estremità della terra nel tuo regno». Fine la citazione. Da notare che il tema paolino del pane eucaristico, cioè di un solo pane, come simbolo dell'unità ecclesiale, si incontra con certe sfumature anche nei commenti dei nostri santi padri, i quali fanno riferimento qualche volta, in modo allegorico naturalmente, ad attività come la semina e il raccolto, la macina e la confezione del pane. Tale lunga lavorazione simbolizza, nell'opinione dei padri della Chiesa, la fatica di chi insegna ai catecumeni la dottrina cristiana in preparazione per il ricevimento dei cosiddetti sacramenti dell'iniziazione cristiana, chiamati anche pasquali. Possiamo passare in rassegna adesso qualche interpretazione dei nostri santi padri in merito. San Cipriano di Cartagine fa riferimento spesso a questo tema affermando, citazione: «Infine, pure i sacrifici per Dio testimoniano l'unità della mente dei cristiani legati tra loro da un amore costante e inseparabile. Poiché il Signore, chiamando suo corpo il pane fatto dalla riunione della moltitudine dei chicchi, intende significare l'unità del nostro popolo, il quale lo rappresentava». Fine la citazione dalla lettera 69. Il Beato Agostino ci presenta questo tema sempre in termini allegorici. «Perché dunque il corpo di Cristo è nel pane? Qui non portiamo nulla di nostro, ascoltiamo l'Apostolo che, parlando di questo sacramento, afferma: pur essendo molti, formiamo un solo pane, un solo corpo. Cercate di comprendere e gioite. Unità, verità, pietà, carità. Un solo pane. Chi è questo unico pane? Pur essendo molti, formiamo un solo pane, un solo corpo. Ricordate che il pane non viene fatto da un solo chicco di grano, ma da molti. Quando avete ricevuto gli esorcismi, venivate, per così dire, macinati. Quando siete stati battezzati, siete stati, per così dire, impastati. E quando avete ricevuto il fuoco dello Spirito Santo, siete stati, per così dire, cotti. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete». E questo che ha detto l'Apostolo riferendosi al pane. Infatti, come per avere la forma visibile del pane bisogna che si impastino molti chicchi di grano fino a formare un'unica cosa. È come se si verificasse ciò che la Sacra Scrittura dice dei fedeli: avevano un'anima sola e un solo cuore, protesi verso Dio. Fine la citazione dal discorso 272. Un'altra citazione. L'Apostolo infatti dice: poiché c'è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo. È così che egli espone il sacramento della mensa del Signore. Poiché c'è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo. E in questo pane vi viene raccomandato come voi dobbiate amare l'unità. Quel pane, infatti, è stato forse fatto da un solo chicco di grano? Non erano forse molti i chicchi di frumento? Sì, ma prima che divenissero pane erano separati, sono stati uniti per mezzo dell'acqua dopo essere stati in un certo qual modo triturati. Infatti, se il chicco di grano non viene macinato e impastato con l'acqua, non prende quella forma che noi chiamiamo pane. E tale era la vostra condizione precedente, macinati, cioè con l'umiliazione del digiuno e col sacramento dell'esorcismo. Poi c'è stato il battesimo e l'acqua, come se fosse stati impastati per prendere la forma del pane. Fine la citazione, sempre dal discorso 227. San Cirillo di Alessandria, nel suo commento al Vangelo di San Giovanni, il libro undicesimo, insiste nel collegare il tema paolino dell'unico pane da santificazione come partecipazione al santo sacrificio di Cristo. Papa Leone il Grande fa un'osservazione stupenda riguardo la nostra comunione al corpo e al sangue di Cristo, nel senso che diveniamo ciò che assumiamo. Citazione: la comunione al corpo e al sangue di Cristo non presenta altro effetto che farci passare in ciò che assumiamo e farci portarlo pienamente sia nell'anima che nella carne. Colui nel quale siamo morti, in cui siamo stati sepolti e in cui siamo risorti. Fine la citazione dal Sermo 63. Ho lasciato alla fine il commento di San Giovanni Crisostomo, non senza una ragione, essendo esso senza dubbio abbastanza puntuale e profondo. Citazione: che cos'è infatti il pane e il corpo di Cristo? Cosa diventano quelli che lo ricevono? Corpo di Cristo, ma non molti corpi, bensì un solo corpo. Infatti, come il pane è tutt'uno, pur essendo costituito da molti grani, e questi pur non vedendosi comunque, si trovano in esso, sì che la loro differenza scompare in ragione della loro reciproca perfetta fusione. Alla stessa maniera anche noi siamo uniti reciprocamente e insieme a Cristo. Non si verifica quindi che uno si nutre di un corpo e un altro di un corpo diverso, ma tutti ci nutriamo dello stesso e medesimo corpo. Perciò Paolo ha aggiunto: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Fine la citazione, dall'Omelia 24 sulla prima lettera ai Corinzi. San Giovanni Crisostomo prosegue con parole che a mio avviso costituiscono una conclusione tremenda, la quale non può non sorprenderci con la sua esattezza, non soltanto nella sua epoca, ma specialmente oggi. Citazione: ora, se tutti mangiamo lo stesso pane e tutti diventiamo una medesima cosa, perché non manifestiamo lo stesso amore diventando una cosa sola? E intanto questo si realizzava al tempo dei nostri antenati, quando la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un'anima sola. Oggi non è più così, anzi, il contrario. Tra tutti vi sono molte e varie guerre e infieriamo in maniera più crudele delle bestie gli uni sui membri degli altri. Sì che mentre Cristo ti ha unito a Lui, anche se da Lui stavi tanto disgiunto, tu invece non ti degni neppure di unirti al tuo fratello, cosa che dovresti fare molto accuratamente. Anzi, lo allontani da te, pur avendo ricevuto dal Signore la vita e un così grande amore. Fine citazione, sempre dall'Omelia 24, sulla prima lettera ai Corinzi. Molto importante da sottolineare in questo contesto è che questa convinzione eucaristica riguardo l'unicità del pane eucaristico e implicitamente l'unità ecclesiale è stata raddoppiata sin dai tempi apostolici da una prospettiva escatologica. Citazione: ogni volta, infatti, che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Fine citazione da prima lettera ai Corinzi, capitolo 11. Un altro aspetto fondamentale e molto attuale lo rappresenta il fatto che, essendo inteso come simbolo dell'unità ecclesiale, il pane eucaristico già preparato nel corso del rito della protesi, cioè la prima offerta, trova essenzialmente il suo senso, la sua finalità solo nell'epiclesi, dove sono invocate nello stesso tempo tanta l'unità presente della Chiesa che quella escatologica, come osserva un liturgista. Citazione: venga lo Spirito tuo Santo sopra di noi tutti servi e sopra questi tuoi doni presentati, per la santificazione dell'anima, del corpo e dello spirito, affinché diventiamo un solo corpo e un solo spirito e troviamo parte e abbiamo eredità con tutti i santi che fin da quando erano nel mondo ti furono graditi. Fine la citazione. Molto più elaborata in questo senso mi pare l'osservazione fine di Ciprian Stresa. Citazione: questo frammento finale dell'epiclesi ci mostra che l'accento principale nel testo eucaristico non cade sul modo come si trasmutino i doni per la discesa dello Spirito Santo, ma sul scopo di questa trasmutazione, cioè la santificazione e l'unificazione dei credenti tra di loro e con tutti i santi che fin da quando erano nel mondo furono graditi a Dio. Questa sezione compare in tutte le anafore eucaristiche e, pur essendo formulata differentemente, essa costituisce un loro elemento originale, essendo una conclusione dell'epiclesi e facendo il passaggio verso le domande della preghiera d'intercessione. Fine la citazione. Nel testo antico della prima preghiera eucaristica del rito romano, l'unità della Chiesa viene invocata subito dopo il Sanctus. Citazione: Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo, questo santo e immacolato sacrificio, anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra. Fine la citazione. Pensando a ciò che ho detto finora, possiamo affermare che la difficoltà incontrata, mi sembra, della Chiesa di tutti i tempi, e specialmente nei nostri giorni, non è affatto quella del modo di esprimere la domanda di essere una in Cristo nell'Eucaristia, perché questa è già l'invocazione di ogni divina liturgia, ma invece il mantenere intero e costante questo desiderio, per non parlare della sua messa in opera più che difettoso nella vita di ogni giorno. Sebbene testimonianze riguardo il cosiddetto pane eucaristico e il suo simbolo possono essere ritrovate ancora in altre fonti, mi fermerò qua con questo rapido accenno, lasciando così spazio all'analisi delle fonti e degli studi che mostrano la pratica eucaristica della nostra Chiesa ortodossa romena. Nel concludere questa breve panoramica del pane eucaristico e della sua comprensione come simbolo dell'unità ecclesiale, vorrei menzionare alcuni brevi passaggi scritti più di un secolo fa, ma quanto mai attuali, e che riguardano la percezione specifica del pane eucaristico nello spazio romeno. Citazione: questa prosfora che il nostro popolo fedele romeno durante i 18 secoli di vita cristiana ha offerto dal suo povero granaio alla Santa Protesi, ci siamo abituati oggi a vederla non solo come una semplice oblazione di natura religiosa, ma anche come un dono e un simbolo del carattere nazionale romeno. La prosfora ci dà non solo la misura del sentimento religioso nel nostro popolo romeno, ma piuttosto il criterio dell'amore e del suo attaccamento alla Chiesa e alla sua legge ancestrale. E anche se è un piccolo sacrificio, il valore della prosfora sorge quindi dalla speciale attribuzione che ha ricevuto nel corso dei secoli, essendo considerata come l'espressione del legame forte e stretto tra il popolo e la Chiesa, tra il gregge e il pastore. Fine la citazione. La seconda parte della mia presentazione si intitola La prosfora, il dono del sacrificio dei fedeli. Nella visione dei santi padri della Chiesa, la prosfora è il frutto di un lungo e complesso processo di preparazione prima di essere portato all'altare come dono del sacrificio, trasformazione con un simbolismo ben definito che riguarda l'intera fatica di ammaestrare i catecumeni a ricevere degnamente i sacramenti di iniziazione. Pertanto i vecchi documenti come Testamentum Domini fanno riferimento, tra l'altro, e non solo simbolicamente, al percorso seguito dai catecumeni previamente al ricevimento dei sacramenti di iniziazione, ricordando una vecchia pratica della Chiesa per cui i catecumeni che dovevano ricevere il battesimo nella notte di Pasqua avevano il permesso di portare la loro offerta di pane all'altare, cioè una prosfora. Citazione: e nell'ultimo sabato stare in veglia la notte in cui i catecumeni sono esorcizzati fino alla mezzanotte di quel sabato, e coloro che stanno per ricevere il battesimo non porteranno nulla con loro se non un pane per l'Eucaristia. Fine la citazione. E anche ricevere un pezzo di pane benedetto prima di lasciare l'assemblea alla vigilia del grande sabato come pregustazione del pane vivo, secondo Giovanni capitolo 6, che è Cristo, cioè l'Eucaristia, che la riceveranno senza dubbio dopo il battesimo. Citazione: in primo luogo che siano mandati a casa i catecumeni ricevendo la benedizione, cioè l'antidoron, dalla frazione del pane. Fine la citazione. Se all'inizio il pane dell'offerta non era diverso nella sua forma da quello usato in casa al tavolo di famiglia, con il passare del tempo avrebbe acquisito un status speciale, una destinazione liturgica. Emerse infatti ancora precocemente, secoli 2 e 3, l'abitudine di stampare su di esso il segno della croce, cioè una tacca a forma di croce prima della cottura, o la lettera greca chi. Ci sono i cosiddetti panes decusati, usanza questa che anticipò il sigillo, in greco isfragis, successivo. Secondo il commento liturgico attribuito a Pseudo Sofronio, patriarca di Gerusalemme, colui che ha introdotto la pratica di stampare il segno della croce sul pane eucaristico sarebbe stato San Basilio Magno. Va anche notato che per la Divina Liturgia, nelle prime epoche cristiane, interi pani furono portati e santificati. Tuttavia, dal VIII secolo, forse anche alla fine del VII secolo, esistono testimonianze secondo cui per l'Eucaristia non viene più utilizzato il pane semplice, ma le prosfora, cioè pane con iscrizione ufficiale. Citazione: prima ancora del VIII secolo, il pane della protesi è visto esclusivamente sotto il nome di prosfora, da dove arriva a noi, attraverso una distorsione linguistica, il termine concreto di prescura, che divenne così una denominazione tecnica. Il carattere religioso della prosfora è stato consacrato non solo dal suo uso e a volte dalla sua forma rotonda, ma soprattutto dall'impronta o sigillo stampato sul fronte. Citazione: il carattere religioso delle prosfora e tra l'altro contrassegnato dal sigillo impronta impreso su di loro, che include la croce e il monogramma del Salvatore. Fine la citazione. Il sigillo era composto da un quadrato diviso in quattro parti uguali dalle braccia di una croce inscritta in esso, di cui le due parti superiori contengono le prime due iniziali del nome Gesù, quello a sinistra, e del nome Cristo, quello a destra, e quelle inferiori dividono le sillabe del verbo greco nika, vince. Si veda la figura numero uno, quella che la vediamo qui. La prosfora fatta di farina di frumento, lievito o pasta, sale e acqua è semplice e composta da due parti o strati come in uso specialmente nella Chiesa greca, mostrando così le due nature del Salvatore. Citazione. Nella pratica della Chiesa è stata usata fin da molto tempo, da un lato la forma rotonda in due strati sovrapposti a simboleggiare le due nature della persona del Salvatore. Si veda la figura numero 2. Tale visione del pane eucaristico è antica nella Chiesa e risale fino al secolo II. L'immagine dell'Eucaristia, la quale già rappresentava due realtà, quella divina celeste e quella terrestre, la ritroviamo in Sant'Irineo di Lione nella sua opera Contro le eresie, il libro 4, il capitolo 18. Citazione. Poiché come il pane che viene della terra una volta che ha ricevuto l'invocazione di Dio non è più il pane di tutti i giorni, ma l'Eucaristia composta da due realtà, una terrena e un'altra celeste, così anche i nostri corpi che condividono l'Eucaristia non sono più corrotti perché condividono la speranza della risurrezione. Fine la citazione. Lo strato superiore di solito porta 5 sigilli affiancati in modo da formare la figura della croce, e nello spazio a sinistra della croce c'è il disegno delle particelle da staccare per la Santa Vergine, mentre nella parte opposta ci sono i segni con le particelle da staccare per le 9 schiere celesti. Si veda la figura numero 3. Ci sono alcune. Anche questa, e anche questa, e questa è la prosfora che si usa nel nostro patriarcato. Fino a non molto tempo fa vi era da noi l'abitudine della prosfora con 4 braccia o corna, cioè a forma di croce, con un sigillo su ciascuna delle braccia, e nella maggior parte dei casi anche al centro, una pratica ricordata pure da San Simeone di Tessalonica. Si veda la figura numero 4. Questa e anche questa. Citazione. Il pane della Divina Liturgia è portato in 4 corpi affinché sia perfetto, perché anche Dio divenne un uomo perfetto formato dall'anima e dai 4 elementi della natura. Poiché il mondo è in 4 parti e questa parola di Dio è il corpo che Cristo ha preso, e tutti i confini del mondo li ha santificati il Verbo. E perché questa tipologia della prosfora simbolizza anche la croce di Cristo. Fine la citazione. È consuetudine inoltre anche la prosfora con 5 braccia nella commemorazione del miracolo della moltiplicazione dei pani nel deserto, corrispondendo allo stesso tempo e in pratica al numero delle prosfora prescritto per il dito della protesi. Complessa e completa per quanto riguarda la forma delle prosfora, ma non solo, e nella mia opinione anche l'osservazione del padre Ioan Zagreanu. Citazione. Per quanto riguarda la forma della prosfora, è naturale distinguerla da qualsiasi altro tipo di pane, questa differenziazione imprimendole in un certo senso per la sua stessa natura, il suo carattere e la sua destinazione liturgica. Per quanto riguarda la forma, la prosfora può essere rotonda, piana, semplice oppure in due strati sovrapposti, come usata in particolare nella Chiesa greca, e sotto forma di una croce con 4 braccia, come raccomanda San Simeone di Tessalonica. Da queste forme sono derivate quelle più complesse, questo essendo correlato anche al numero delle prosfora necessarie per l'adempiamento della Santa Liturgia. Così dalla forma rotonda deriva la prosfora rotonda, avendo nel mezzo un piccolo pane rotondo, attorno a cui sono stati collocati 5 o 7 pani simili, tutti collegati tra loro e dalla prosfora a forma di croce con 4 braccia, deriva la prosfora con 7 e con 8 braccia a forma rettangolare. Le ultime forme della prosfora con più braccia assicura l'adempiamento della Santa Liturgia. Se il prete non ha il numero regolare dei 5 prosfora, da un'unica prosfora, tenendo conto del fatto che ogni braccio può essere considerato una prosfora separata. Fine la citazione. Va anche notato inoltre, per quanto riguarda la qualità della prosfora, che deve essere eccezionale. Citazione: è necessario che la prosfora sia preparata con acqua naturale, con farina di grano puro, non troppo vecchia, inalterata e senza alcuna miscela, per essere ben frantumata e ben cotta con un gusto naturale e gradevole. Evidentemente che la materia della prosfora deve essere di farina di grano puro di altissima qualità, cioè che risulta anche ciò che risulta anche dalle disposizioni della legge dell'Antico Testamento relative ai sacrifici senza sangue. Inoltre, il pane liturgico, la prosfora, non deve essere solo lievitato, ma deve essere cotto, ma non bruciato, senza strisce e senza crepe, che oltre all'intenzione mostra anche la cura speciale dei fedeli che lo portano per la sua preparazione. Finirò qui la mia presentazione perché è troppo lunga, ma farò soltanto la conclusione, che è di fatto una spiegazione della preghiera della protesi e le sue connotazioni teologiche. Invece di concludere, vorrei presentare brevemente la preghiera della protesi e le sue connotazioni teologiche, che direi definiscono al meglio l'intera pratica liturgica della Chiesa ortodossa sul cosiddetto pane eucaristico. La preghiera è completa e riflette l'intenzione e lo scopo del rito della protesi. Ecco il suo testo. O Dio, Dio nostro, che hai inviato il Signore e Dio Gesù Cristo, Salvatore, Redentore e Benefattore, che ci benedice e ci santifica, qual pane celeste, nutrimento del mondo intero, tu stesso benedici questa offerta e ricevila sul tuo altare al di sopra dei cieli. Ricordati, buono come sei e amico degli uomini, di coloro che l'hanno offerta e di coloro per i quali viene offerta. E preservaci da ogni colpa nel sacro servizio dei tuoi divini misteri, poiché viene santificato e glorificato l'onorabilissimo e magnifico tuo nome, Padre, Figlio e lo Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amin. Il pane come immagine di tutto il cibo non ha vita in sé, perché Dio non le calorie è il principio della vita. Il cibo stesso è morto, e per chi crede che questa sia la fonte della vita e la riceve separatamente da Dio, il cibo è in realtà una comunione con la morte. Solo Dio è la fonte della vita, e per questo il vero pane che scende dal cielo e dà vita al mondo, secondo Giovanni capitolo 6, è Cristo stesso. Lui stesso si definisce come il pane della vita, perché è Lui che ci tiene in vita e ci dona la vera vita. La preghiera dell'offerta del rito della protesi esprime questa verità proprio quando chiama Cristo il pane celeste, il nutrimento del mondo intero. Il pane naturale è infatti solo un'immagine del pane della vita, cioè di Cristo, che è il vero nutrimento che ci tiene in vita. La nostra dipendenza dal pane naturale rivela che non abbiamo la vita attraverso noi stessi, ma la riceviamo dall'estero, aiutandoci a capire la nostra condizione. Grazie.